Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Grande ritmo, perché oggi è una giornata veramente bella, non solo per il clima ma anche perché c'è una super partita questa sera, quindi ore di attesa per Barcellona-Inter insieme a Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà, super Maracanà oggi, sì, andrà avanti fino a mezzanotte, speciale da seguire,
speciale stasera,
TMV Radio.
Saremo insieme fino a stasera a raccontare tutto quello che succederà nel match tra Barcellona e Inter, ma non solo, perché oggi pomeriggio abbiamo un po' di argomenti da oltre a questo, cioè è chiaro che questo è il po' colonna portante della trasmissione questa partita. Allora, caro Stefano, adesso ci arriviamo, perché intanto prima abbiamo dato l'ultima ora, Thuram ci sarà.
Sì. A fianco avevamo intuito ieri, abbiamo visto le immagini degli allenamenti, sorrideva. Sai, a volte le immagini parlano più, no?
Sorriso.
Tante cose, sorrisi, cose, c'era. Insomma, scherzava, se la devono giocare, se la devono giocare alla grande stasera, e poi come va, io ti ho dato già il mio parere, per me Inzaghi, allora, e l'Inter hanno fatto un lavoro straordinario indipendentemente da come vada, anche perché poi uscire col Barcellona, poi passare, naturalmente, insomma, speriamo che questo avvenga per il calcio italiano, per l'Inter, per lo sforzo che hanno fatto, per le cose belle che hanno fatto quest'anno. Si può vincere tutto, si può perdere tutto, lo sapevamo, però insomma nulla toglie, no? Non possiamo togliere a questa squadra, a questo il lavoro di Inzaghi, però adesso devono mettere un puntino esclamativo e
vediamo. Non è facile,
e ritorno,
non è facile,
perché io già te lo anticipo. Non è la partita di oggi, evidentemente, adesso bisogna vedere lo scarto, ma lo so che sei fiducioso, no?
Io sono fiducioso, sì.
Ma la partita di ritorno è quella più complicata, sarà quella di ritorno, no?
Su questo sono d'accordo. Stasera dobbiamo limitare il Barcellona.
Fiducioso.
Mi preoccupa quando metti Fonseca e dice fiducioso. Quindi va bene.
È una bugia.
No, per carità.
Insomma.
Allora vado a salutare e do il buon pomeriggio a Franco Ordine. Ciao Franco.
Grande maestro Franco, eccoci qui.
Super
carissimi, carissimi.
Grande Franco. Benissimo. Siamo carichi.
È carico, Piccari è carico come una molla oggi.
Queste partite mi piacciono, capito?
Sì.
Allora Mimmo Cugini è carico anche lui. Ciao Mimmo.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e soprattutto scusate ma ubi maior a Franco.
Certo,
devo dirlo.
Franco, sai che è come quei cardinali che adesso nel conclave,
sì, esatto,
che sono,
esatto.
Però è quello che conta di più, capito? Quello, certo, che fa la differenza. No, non fare picca, rifacciamo Cugini. No, ma aspetta un attimo. È quello, fumata nera, e poi decide lui la fumata bianca, capito?
Come il cardinale Ruini, 94 anni. Sì.
Ma grande Franco. C'è anche con noi e mi fa piacere, lo ritroviamo, Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Oh Massimo, ma io farò, sai che... Ma sei tornato?
Mi sento un pesce
portato. Però sei stato coraggioso, ti sei appalesato finalmente.
Hai avuto
coraggio, Massimo. Bravo, complimenti.
Dopo il 2-2 è sparito, però è ritornato.
Sei sparito.
Allora, sentite, prima di andare.
Bentornato. Fai come vuoi tu.
Lui fa come vuole, Bonanni. Va bene, prima di andare alla partita di questa sera, io voglio partire un attimo dal Milan. Franco, voglio partire un attimo da te. Perché in questi giorni è un continuo. Prima c'era la situazione del direttore sportivo e il nome quello, e poi quello va via, poi quello ritorna. Insomma, adesso leggo un ballottaggio, un nuovo ballottaggio in casa Milan tra due allenatori.
Storia infinita.
Sarri, perché insomma spunta Sarri, perché, e poi c'è Ancelotti. Allora io a questo punto. Facciamo sto giochino, Franco, poi se tu hai delle indicazioni ulteriori, mi raccomando, siamo qui, ti ascoltiamo, siamo tutti orecchi, però se dovesse essere questo il ballottaggio, come votiamo qui?
Ma guarda, qui c'è una questione affettiva che mi fa un po' velo sul giudizio.
Ti ho preso sul cuore praticamente, ecco, ti ho preso
sì,
un po' sul
sì,
cuore.
Sì, sì, sì. Però io faccio questa valutazione tecnica, spero che sia condivisa, e cioè se il Milan dovesse prendere Maurizio Sarri, sa benissimo che poi intanto sarebbe in controtendenza rispetto a questa svolta dell'ultima parte di stagione sul 3-4-3 data da Conceição. E comunque al di là di questo dovrebbe mettere, dovrebbe impiegare, perché sappiamo benissimo il lavoro in profondità che fa Maurizio Sarri, dovrebbe impiegare un po' di tempo per imporre i suoi schemi, le sue idee, eccetera. E quindi secondo me potrebbe perdere quel vantaggio che penso io Milan e Napoli possono avere l'anno venturo su Inter e Juve, determinato dal fatto che la stagione di Inter e Juve non finirà che il 13 di luglio con la fine del mondiale per club. Secondo me il pagamento di quel dazio di questo sforzo infinito di questa stagione fuori di testa, secondo me potrà essere ripagato almeno nella parte iniziale della prossima stagione. Per cui partire, diciamo, senza dover faticosamente trovare l'equilibrio, la formula, eccetera, potrebbe essere un vantaggio. Per questo motivo io penso che voterei per Ancelotti padre e figlio. Con questo sistema, e cioè Davide di fatto fa l'allenatore del Real Madrid, perché è lui che allena, e Carlo fa di fatto il direttore tecnico e naturalmente il numero uno. Secondo me al Milan potrebbe andare benissimo questa formula, perché potrebbe Davide fa l'allenatore e Ancelotti fa il direttore tecnico, e poi affianca la società come guida dell'area tecnica insieme con il brand. Questo è quello che penso io, ma naturalmente stiamo facendo una ipotesi.
Un'ipotesi. Però mi piace questo riferimento alla stagione lunga di Juventus e Inter. Stefano,
no,
tu che ne pensi?
Condivido.
Condividi questa soluzione?
No, condivido, cioè, l'analisi che nella prossima stagione Milan e Napoli potrebbero sfruttare questa cosa, perché l'Inter e la Juve sono già saranno estremamente impegnate nel Mondiale per Club, quindi è un'occasione anche di ristrutturarsi meglio e di rilanciare poi una seria candidatura per una lotta più significativa, più importante. Napoli probabilmente vincerà lo Scudetto, adesso non lo so, sono 4 partite, e il Milan invece si deve riscattare proprio in toto. Adesso non so, la soluzione Ancelotti, mi sembra di capire che Ancelotti, ha detto bene Franco, ci sia Davide, cioè è un fattore, sì, la carriera,
del
estendere
figlio.
La carriera, iniziare nel migliore dei modi, perché Davide mi dicono che è molto bravo, adesso lascia perdere il figlio d'arte, oppure che può avere una
protezione. Lo posso confermare, esatto. Io parlando con i giocatori con cui lui ha lavorato.
E allora potrebbe essere una soluzione a Milan. Io Sarri, ieri Franco, Mimmo e Massimo, non è che l'ho bocciato, però insomma Sarri caratterialmente non ce lo vedo a Milano. Lo vedo a Firenze, a Napoli, in tutti i posti del mondo, tranne, ecco, a Torino ha fatto fatica, a Milano, proprio per un discorso proprio di personalità, no? Di cultura, di approccio, non è che è una mancanza di empatia, ha una sua empatia che magari è difficile, so, deve andare incontro a Sarri, non Sarri deve andare incontro a un ambiente, ecco, vedo difficile questo connubio a livello proprio caratteriale, non di valore assoluto, che insomma Sarri è indiscutibile, è bravissimo,
no, chiaro.
Potrebbe anche continuare quel trend, no? Che vede il Milan che deve avere un gioco, l'estetica, insomma, tifoso rossonero, l'idolo, Sacchi, esatto. Ancelotti e via
c'è
dicendo,
una, c'è una storia, esatto. Da questo, punto, storia di questo punto di vista è chiaro. Mimmo Cugini,
ma
di fronte a questo ballottaggio che voti?
No, beh, ma il ragionamento di Franco è ineccepibile. Io ho parecchi dubbi sul fatto che questo Milan, cioè questa proprietà, riesca a convincere Ancelotti a tornare sulla panchina rossonera, e anche che lui valuti una situazione che al momento mi pare ancora molto confusa. Noi lo diciamo da un po' di tempo, eppure siamo arrivati quasi a maggio, perché domani è il primo maggio, quindi non so che tipo di progetto potrebbero sottoporgli ad Ancelotti. Certo, è vero quello che dice Franco su Davide, che è molto bravo ed è soprattutto lui che guida gli allenamenti, quindi anche un ottimo rapporto con i giocatori, e poi avendo fatto un'esperienza a Real Madrid credo che questa valga come 10 anni in altri club, su questo non c'è dubbio. È chiaro che per il Milan tra i due, con tutto il rispetto per Sarri, la soluzione Ancelotti sarebbe assolutamente quella da preferire. Però Franco è sicuramente più informato di me sul Milan, quindi io dalle ultime cose che sapevo su Ancelotti è che comunque la destinazione Brasile, che prima sembrava un po' sfumata, adesso potesse tornare un po' comoda anche a lui, ecco. Però poi nel mercato anche degli allenatori cambia da un giorno all'altro, quindi sicuramente tra i due per il Milan poi sarebbe, è ovvio, una grandissima operazione di immagine di cui il Milan di adesso avrebbe bisogno, perché riportare Ancelotti ovviamente sarebbe per i tifosi la realizzazione di un sogno, visto quello che sì, ha fatto il Milan.
Voglio sentire anche Massimo Bonanni. Massimo.
Allora, io credo una cosa, credo che sia un discorso, per quanto mi riguarda, in controtendenza, nel senso che Ancelotti è un gestore, Sarri è un allenatore da campo, e quindi sono comunque due profili importanti ma differenti l'uno dall'altro. Quindi tu non puoi avere un ballottaggio simile, cioè,
vuol dire avere delle idee differenti, beh, giusto questa osservazione.
Non è un ballottaggio vero e proprio, cioè, qui ancora non si è capito di che morte uno deve morire, perché voglio dire, che linea prendi? Prendi la linea di prendo i campioni, prendo i giocatori forti con un allenatore che li sa gestire, o prendo un allenatore da campo che magari con i giocatori tanto forti, tanto importanti a livello di nome, come ha detto la Juve, questa è una squadra inallenabile, no? Lui ha bisogno di un certo tipo di giocatori, un certo tipo di teste, quindi secondo me ancora non si è capito bene il Milan quello che vuole fare da grande.
Pure questa però è un'osservazione che ci sta tutta, non so Franco se vuoi aggiungere qualcosa, però credo che anche questa ci sia, cioè sono due profili, per carità non stiamo discutendo il valore, però due profili diversi, cioè come dire...
Lo so, però è lo stesso simbolo calcistico che registro, per esempio quando si mettono su, quali potrebbero essere... con Sarri, con Tare, direttore sportivo, gli allenatori esaminati, uno italiano e l'altro Allegri, e anche lì sono uno il contrario dell'altro, per cui il problema vero qual è di fondo è che il Milan non comunica, non fa sapere, o comunque comunica spizzichi e bocconi, e comunque non abbiamo oggi 30 aprile, dopo le dichiarazioni di Luca Percassi di qualche ora fa, che dice Toni D'Amico resterà con noi all'Atalanta, non abbiamo ancora una linea guida, una traiettoria sicura e attendibile su chi sarà il prossimo direttore sportivo. Io devo dire francamente, la penso così, sono come dire, in qualche modo sopraffatto da questa idea autodistruttiva che ha nella comunicazione.
A proposito, Franco, così chiudiamo un attimo sul Milan e passiamo all'Inter. Questa cosa che tu dici di Percassi, che tra l'altro abbiamo visto anche in video in questo momento, riportata anche dal sito di Tutto Mercato Web, con Percassi che gela il Milan, annuncia D'Amico resterà il DS dell'Atalanta anche l'anno prossimo. C'è proprio il virgolettato dove appunto dice che al di là dell'interesse vero o presunto di altri club, lui avrà l'enorme compito anche l'anno prossimo di creare un'Atalanta competitiva.
Appunto,
e quindi sto DS del Milan alla fine, voi vedete che non ci sarà il DS, così mi viene da pensare.
Vabbè, però voglio dire, però se ne assumeranno anche in questo caso, fanno una figura di palta, perché dopo aver detto non più tardi di domenica mattina, Moncada prima della partita di Venezia dice stiamo cercando il DS, arriverà il DS. Io vorrei capire qual è la ratio di questo comportamento. Secondo me è inesistente.
Stefano, non so se volete aggiungere qualcosa sul DS e chiudiamo, Stefano.
Ma sai, è difficile aggiungere altro dopo che parla Ordine Franco, che conosce a meno a dito l'ambiente e soprattutto le dinamiche, che sono anche difficili da cogliere anche da un uomo di valore esperto come Franco. L'ha detto chiaramente, insomma, ci stiamo capendo poco.
Sì.
Vorremmo capire meglio, ma resta difficile. Io alla fine credo che poi Ibra resti lì dov'è.
Ma quello libero è un'altra roba.
Sì, ma è un'altra roba, Franco, però è lui il rallentatore, il limitatore di un'accelerazione, una decelerazione. È lui, secondo me, l'ago della bilancia, Franco.
No, ma secondo me no, perché lui comunque è il consulente del proprietario.
Quindi, dici poco.
E quindi lui è colui il quale dovrebbe, come dire, dare...
E non lo vuole il direttore sportivo, Franco.
Perché non lo vuole?
Perché non lo vuole, secondo te?
No, tu dici.
Perché vuole comandare?
Una cosa è certa.
Vuole incidere, esatto. Vuole decidere.
Una cosa mi sembra...
Ho capito.
Una cosa, Bimbo, mi sembra...
Ma allora perché hanno deciso... Scusami, non lo vuole. Ma allora perché è andato a Londra a incontrare Tare, Paratici e Berta?
Chi? Ibrahimovic?
No. E come no?
Ibra? Boh, non lo so. Sì, allora ho capito, sarà tornato, diranno, non lo so, avrà fatto una relazione. No, ma Franco, no. Adesso provo a immaginare, no. Però Ibrahimovic, noi facciamo i conti,
ripeto,
non ci piacerà, diciamo che ancora deve maturare, ancora si deve costruire, ancora si deve definire nel ruolo, però come personalità ingombrante, cioè, o togli Ibrahimovic o si dà un punto a capo, perché sono direttore sportivo, non, Franco, il Milan è Milan, cioè non è che si possono passare, sette mesi e D'Amico... Adesso, con tutto il rispetto per D'Amico, che è un fenomeno,
Sartori.
Ma il Milan può aspettare D'Amico? Può aspettare D'Amico?
Ma è una roba insopportabile.
Capisci? Quello è un po' il discorso. La storia del Milan è diversa.
Tra l'altro, Mimmo, leggo pure che Cardinale ha incontrato, ieri pure ne abbiamo parlato con Pellegatti, Paratici a Como nei giorni scorsi. Quindi
pure questa storia.
Un altro incontro per... Però vabbè, vediamo quello che succederà. Io una cosa mi sento di dire, Mimmo, non so se sei d'accordo, se era Tare l'avevano già fatto, quindi vuol dire che Tare non è, Tare è libero, scusate, è l'unico libero.
Guarda, io credo che abbiamo parlato di questa cosa del direttore sportivo del Milan un paio di settimane fa,
sì.
e dicevamo che c'era grande confusione e tutti auspicavamo che si diradasse un po' la nebbia per capire che idee avevano, cioè almeno per capire in che direzione volessero andare. Invece continuano a mettere carne sul fuoco e poi di fatto la stagione è già il momento di programmarla, perché se ha un vantaggio il Milan col fatto che è al nono posto in campionato e deve pensare solo alla finale di Coppa Italia, il vantaggio è quello di programmare con grande anticipo la stagione, la prossima stagione, e ovviamente lo devi fare col direttore sportivo e l'allenatore. E invece c'è un continuo rimbalzo da una parte all'altra e la cosa vera è quella che dice Franco, cioè che la comunicazione del Milan è imbarazzante.
Vabbè, aspettiamo ancora. Esatto. Intanto vi do anche un'ultima ora, perché Ken è stato convocato per la sfida contro il Betis. Quindi
meno
Ken,
male. Vorrei pure vedere.
È stato molti giorni fermo, sarà convocato. Sì. Giocherà per voi? Proprio facciamo una sorta di sondaggio. Stefano può giocare secondo te dall'inizio?
Perché per me non lo fa partire dall'inizio.
Non lo fa partire dall'inizio. No. Bonanni. Palladino che fa? Lo fa partire all'inizio oppure in corsa?
Ma anche secondo me non lo fa partire dall'inizio.
Quindi in corsa anche tu. Ordine.
Ma di chi state parlando?
Di Ken.
Ken, l'attaccante della Fiorentina che è stato convocato per la sfida con il Betis.
Perché non dovrebbe partire? Non capisco.
Titolare? Parte titolare?
Secondo me sì.
Ok, per Franco titolare, Cugini.
Penso anch'io che partirà titolare, anche perché non avendo grandissime alternative, secondo me lo butta dentro subito.
Andiamo anche alla sfida di questa sera, voglio sentire un po' il vostro pensiero in questi ultimi minuti di questo blocco. E allora stiamo parlando di Barcellona-Inter, questa sfida di Champions di questa sera. Thuram giocherà dal primo minuto in coppia con Lautaro. Dall'altra parte c'è la paura Yamal, che insomma conosciamo, un giocatore straordinario. Beh, la fine,
abbastanza
dall'altra parte.
Spocchioso il ragazzo.
Sì? Hai visto? Mi dite, la chiave di questa partita qual è, secondo te?
No, la chiave è che credo che Leganés non abbia preso gol a Montjuïc, una delle poche squadre che quest'anno...
L'unica,
esatto.
L'unica.
E quindi giocare così, chiudersi, fare quei 3-4 movimenti, cambi di gioco, inserimento, avrà Dumfries, Thuram. E gli allungheranno la squadra, diventerà un Inter diciamo importante. Però la domanda è: a me è sembrata svuotata nelle ultime settimane, viste in campionato, e sto pieno di energia, improvvisamente ritrovi l'energia,
te la dà sta musica, Palomeni, questa carica, senti,
te la
che
dà
roba
Barcellona, dai,
a
vedrai
te la carica questa,
allora
vedrai.
Deve fare questo, senti, pieno di energia, sperando nella compartecipazione negativa del Barcellona. Cioè il Barcellona deve sparire dal campo.
Tu dici?
E non verificare alcune condizioni, capito?
Bonanni, è la partita per ritrovare le motivazioni, no? Ci sono quegli eventi che quando tu devi fare lì resetti anche i problemi fisici, dice. Ci siamo o no?
Sicuramente questa non è una partita che ha bisogno di motivazioni, no?
Beh, però le dà, però le dà.
Ma certo, le dà, però ti dico che come tanti di noi, credo, io ho visto Barcellona Real Madrid e mi ha un pochettino impressionato il Barcellona, il ritmo che ha tenuto, anche il Real, perché anche il Real è una partita che sono andati entrambi a 200 all'ora e sinceramente, insomma, il Barcellona ad oggi è una squadra forte. Io tutti quanti mi dicono ma la testa dell'Inter, i giocatori dell'Inter vogliono vincere la Champions. Io è difficilissimo vincere la Champions, molto difficile. L'Inter è una squadra forte, però secondo me il fatto che è uscita in Coppa Italia, in campionato adesso sta inseguendo. Io non sono favorevole alla stagione dell'Inter perché ripeto, la cosa primaria per me era vincere il campionato. E non rivincerlo in 4 anni, sei la squadra più forte, l'hai vinto un anno solo. Il giudizio sull'allenatore è sicuramente strapositivo, però sull'annata di quest'anno, metti caso che tu non vinci nemmeno quest'anno, rimani col che non vinci in Champions, rimani col cerino in mano, che fai tu? Di casa, c'è una positiva.
Vabbè. Però, caro Franco, ci sono quelle partite, no? Io qua sto leggendo la formazione, ma Sommer quante altre finali farà? Acerbi, forse all'ultimo capitolo, per non parlare di Mkhitaryan. Io li vedo che si possono caricare in questa partita e dimenticare questi tre schiaffoni.
Tutti presi. Giocano con il cigno accanto.
Secondo me, guarda, io ti dico, faccio un pronostico e mi butto avanti.
Vai.
Secondo me l'Inter stasera non perde.
Finalmente uno che viene con me, caro Franco.
Questa la registriamo, Franco. Ordine due punti. Bene, stasera vabbè, l'Inter non perde.
Non deve essere una minaccia.
No, no.
No, volevo dire questo. Che perché lo dico? Lo dico sulla base di cosa? Dal punto di vista difensivo non credo che ci sia una squadra meglio organizzata dell'Inter di Simone Inzaghi. È vero che purtroppo non ha, diciamo, a disposizione il meglio dal punto di vista della brillantezza fisica di alcuni esponenti che sono poi decisivi, a cominciare da Di Marco, per finire a Çalhanoğlu, per finire allo stesso Lautaro che sta giocando per forza perché ci sono altri che sono fuori e che non danno le stesse garanzie. Però io credo che l'Inter possa fare. Il Barcellona è, come è stato detto, una squadra che ti mette paura perché va a 100 all'ora con un calcio geometrico che mette i brividi addosso, però è anche vero che gioca con una difesa altissima e quindi secondo me, siccome Simone Inzaghi da questo punto di vista è molto volpino, secondo me avrà preparato, perché ha la freccia giusta a destra, Dumfries rientrato fresco dopo l'infortunio, e soprattutto Thuram. Secondo me sono i due che possono decidere questa partita.
I due protagonisti scelti da Franco Ordine, poi ci andremo anche noi dopo. Voglio sentire Mimmo.
Una partita Cugini. Difficilissima perché il Barcellona è chiaramente la squadra in questo momento più in forma d'Europa, anche se non ha Lewandowski, ma non mi sembra che l'assenza si stia sentendo, soprattutto per i ritmi che riescono a tenere. Guarda, secondo me è complicatissimo capire cosa c'è nella testa dei giocatori dell'Inter e che partita verrà fuori, perché quest'anno ci sono state due Inter, una in campionato e una in Champions, e quella di Champions non ha mai deluso, però adesso il momento è, l'ultima settimana è stata devastante per tutto l'ambiente, quindi Non è così facile tirarsi su dopo aver preso tre cazzotti di seguito, e quindi faccio veramente fatica a capire che partita verrà fuori, però credo che saranno decisivi gli attaccanti, perché l'unico difetto che può avere il Barcellona è che ti lascia qualche occasione e l'Inter ne spreca tante, almeno in campionato ne ha sprecate in quantità industriale, e invece per fare risultato stasera ci vuole una percentuale del 100% o molto vicina.
anche in Coppa Italia nella prima mezz'ora col Milan ha sprecato due clamorose occasioni.
Esatto.
Bene, bene, poi noi tra poco ci andiamo. Che stai scrivendo? Che mi
mi è venuto adesso, però insomma vuole essere adesso? Una. No, che di solito non lo so, indipendentemente se uno abbia il battito basso o alto, no, a riposo, la frequenza cardiaca sono 60-65. Ecco, io quando vedo il Barcellona mi controllo il polso, va a 110-100. Capito? La frequenza cardiaca aumenta, dico, ma che succede? Sto guardando il Barcellona. Detto soltanto.
Vediamo. È un avviso, insomma.
Un avviso
ai naviganti. Va bene. Ci stiamo per salutare. Franco, proprio al volo, cambio argomento e ti saluto così. Donnarumma, ci hanno chiesto prima, è il più forte portiere al mondo adesso?
Allora, io devo dire, io che sono stato un critico feroce di Donnarumma, dico che sarà forse l'effetto Inghilterra, non lo so. Però è incredibile quest'anno. Allora, para il rigore decisivo della finale europea contro l'Inghilterra. Quest'anno ha i rigori contro prima il Liverpool. Adesso, ieri ha fatto due parate.
Aston Villa pure, Franco.
Sì, ma ieri fa...
Su Trossard fa una parata gigantesca, secondo me. Martinelli, roba, sì, ma l'altra è pazzesca. L'altra
è pazzesca. È una roba, si allunga in orizzontale e diventa di 4,5 metri. Con quella manona che va a flaggiare la palla.
Pazzesco.
Devo dire che a questo punto davvero, se dovesse vincere la Champions, dovrebbe essere... uno dei candidati numero uno al prossimo pallone d'oro.
Mimmo, sei d'accordo? E poi ci salutiamo, che poi rimango
sì,
con Massimo.
Assolutamente sì, portiere fenomenale, tra l'altro secondo me è ancora in crescita, cioè negli ultimi anni è ancora migliorato, forse gli manca l'ultima cosa da perfezionare al 100%, cioè
i passaggi con i piedi.
Però io sono di quelli che pensano che sono più importanti che i portieri parino che sappiano
fare. Quanto è importante, Mimmo, il lavoro del preparatore atletico, preparatore dei portieri. Savorani è entrato nello staff lo scorso anno alla Fiorentina, è entrato nello staff di Spalletti, l'ha voluto Luciano Spalletti. E questi sono i risultati. Era un ragazzo di cui aveva bisogno allenamento. Consigli. Miglioramento, e in allenamento si è migliorato la tabella e ha fatto un salto di qualità enorme anche sul piano della concentrazione della...
È vero, verissimo. Io ringrazio Franco Ordine e Mimmo Cucini per essere stati con noi, grazie.
Ciao a tutti.
Massimone, rimani lì, torniamo tra pochissimo, continuiamo il nostro pomeriggio a Maracanã.